incontro che Nipponica 2005 dedica al cinema d'animazione giapponese e siamo in compagnia del professor Alberto Boschi, docente di storia del cinema d'animazione qui al DAMS di Bologna, a cui ovviamente do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Colgo l'occasione anche per ringraziare il corso di laurea DAMS e il corso di laurea specialistica in cinema, televisione e produzione multimediale con cui abbiamo collaborato per questo progetto e anche il Dipartimento di Musica e Spettacolo che ci ha ospitato in questi quattro incontri. Non rubo altro tempo, solo una piccola così, notizie di servizio sul festival che non si conclude oggi. Nipponica 2005 prosegue fino a fine anno e nell'immediato a giugno avremo, oltre alla dimostrazione spettacolo di teatro No il 16, la mostra di Shodo di calligrafia che aprirà il 10 giugno a Santa Cristina con una performance d'apertura in cui gli artisti realizzeranno una grande calligrafia di alcuni metri. Detto questo, per un piccolo inghippo siamo purtroppo spiacenti di non poter raggiungere al tavolino delle pubblicazioni che allestiamo sempre qui fuori l'ultima pubblicazione del professor Boschi, di cui comunque vi cito il titolo e l'editore se appunto qualcuno dovesse interessare. Il libro si intitola Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, edito per i tipi della Lindau. Detto questo, io lascio la parola al professor Boschi che introdurrà un film ormai celeberrimo, La città incantata di Hayao Miyazaki.
Bene, grazie. Faccio una breve premessa sulla mia presenza qui. Premetto che non sono un esperto di cinema d'animazione giapponese, no? Il fatto che io insegno storia del cinema d'animazione ovviamente non implica necessariamente che lo sia. Come sapete, l'animazione è un campo vastissimo e assai difficile da padroneggiare totalmente. Sono così poco esperto che interrogato sul film da presentare in questa serie di incontri ho scelto la città incantata, che è il film di animazione giapponese che tutti hanno visto, compreso ovviamente io. E premetto anche quindi, dato che poi mi trovo a seguire tesi, a parlare con studenti che sono puntualmente molto ma molto più preparati di me, no? In questo campo, veri e propri appassionati che conoscono tutto, premetto appunto che non ho assolutamente la pretesa, no, di affrontare un argomento così vasto e complesso come quello della confluenza di elementi della tradizione narrativa iconografica occidentale ed elementi invece tradizionali giapponesi nel cinema di Miyazaki, no? Mi riferisco evidentemente al titolo che è stato dato a questo incontro. Molto più umilmente quello che mi propongo è di introdurre il film in primo luogo con una serie di informazioni tecniche e produttive relative alla sua realizzazione, alla sua uscita, alla sua diffusione, eccetera, e poi attraverso alcune osservazioni riguardo alle tematiche e all'iconografia che ritroviamo all'interno di questo bellissimo film. Ecco, La città incantata, come tutti immagino sappiate, è il penultimo film di Hayao Miyazaki. L'ultimo è Il castello errante di Howl, che data 2004. La città incantata è uscito in Giappone nel 2001, ottenendo uno straordinario successo di pubblico, no? Successo anche superiore del precedente La principessa Mononoke, uscito nel 1997, che già aveva ottenuto incassi notevoli, affermando Miyazaki come una delle figure più prestigiose del cinema di animazione giapponese in patria, no? E pare che in Giappone il film sia stato visto da 23 milioni di persone addirittura, e abbia superato gli incassi di film americani di grande successo e non di animazione usciti nello stesso periodo, no? Nel 2002 ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e nel 2003 ha vinto l'Oscar come miglior film di animazione ed è stato il primo film a disegni animati giapponese a ottenere questo riconoscimento, no? E questi riconoscimenti internazionali, anche il fatto che diversamente da altri film la maggior parte ha avuto una circolazione, una distribuzione regolare, no? Nelle sale in Italia e negli altri paesi, questo ha fatto sì che divenisse un film estremamente visto e che è stato apprezzato e conosciuto da fasce di pubblico che generalmente, pubblico anche esperto intendo, che generalmente disertano le sale in cui si proiettano film di animazione, anche è divenuto noto e apprezzato al di fuori di quella ristretta cerchia di appassionati che seguono costantemente i prodotti dell'animazione giapponese. E quindi ha avuto un valore anche molto importante sul piano della promozione di questo cinema, indipendentemente evidentemente dalle sue qualità specifiche. E rispetto al film precedente, La principessa Mononoke, film che pare abbia provocato un esaurimento nervoso e dei disturbi fisici, addirittura Miyazaki, che si era ripromesso di non dirigere più un altro lungometraggio, no? Dopo. Ecco, diversamente da questo film, qua il regista è intervenuto in maniera molto meno diretta, no? Sulla realizzazione materiale del film, nel senso che si è limitato a scrivere la sceneggiatura, a realizzare degli schizzi dei personaggi che poi sono stati ridisegnati dal capo animatore del film, che si chiama Masashi Ando e che ha avuto un ruolo quindi molto importante nella sua realizzazione, così come ha avuto un ruolo importante tale Yoji Takeshige, disegnatore degli sfondi, e anche ovviamente il musicista, no, responsabile della bellissima colonna sonora, che è Joe Hisaishi, collaboratore abituale del regista. Ecco, un altro aspetto interessante di questo film sul piano produttivo è che realizza una mediazione, una commistione fra i metodi tradizionali di realizzazione del disegno animato e le tecniche invece più recenti e innovative, no? Infatti i disegni sono stati realizzati manualmente, no? Però sono stati poi scannerizzati e trasferiti su supporto digitale, no? E per esempio il colore, no? Primo caso nella produzione di Miyazaki, è stato interamente realizzato al computer, no? Vi sono anche alcuni passaggi del film, ma poco numerosi, realizzati interamente con tecniche digitali. Ecco, questo per quanto riguarda la sua realizzazione, no? Per quanto riguarda l'aspetto narrativo, il film è basato su un soggetto originale di Miyazaki, no? Che, come dicevo prima, ha scritto la sceneggiatura. Il regista però ha dichiarato di essersi ispirato liberamente a un romanzo pubblicato nel 1980 di una scrittrice giapponese di racconti per l'infanzia, che si intitola nella traduzione italiana Il meraviglioso paese oltre la nebbia, no? Questo libro io non l'ho letto, insomma, quindi non so fino a che punto i rapporti, no, fra i due testi siano stretti o lontani, no? Però il fatto che evidentemente il soggetto e la sceneggiatura risultano come originali mi fa ritenere che comunque si tratti di un'ispirazione libera e indiretta. La critica ha visto anche nel film innumerevoli riferimenti a classici della letteratura fantastica, fiabesca e per l'infanzia, no? E quindi si va da Alice nel paese delle meraviglie fino al Pinocchio di Collodi. A questo proposito, per esempio, un critico ha osservato acutamente che La città incantata, almeno nella sua premessa e nella sua fase iniziale, è una sorta di anti-Pinocchio, no? Nel senso che di fronte al paese dei balocchi che viene mostrato all'inizio non è la bambina ma sono gli adulti, no? Sono i genitori a perdere la testa, no? A lasciarsi andare agli istinti, no? E vengono quindi trasformati in maiali, così come i bambini di Pinocchio vengono trasformati in somari, no? E in questa fase, insomma, la bambina invece ha un ruolo diciamo razionale adulto, no? E ovviamente sì, questi riferimenti sono legittimi, però sono molto indiretti, no? E inoltre a questi elementi ricavati dal patrimonio fiabesco universale ci sono evidentemente elementi che rimandano alla tradizione specifica della cultura giapponese, no? E in particolare il riferimento alle divinità dello shintoismo che popolano il film con il loro seguito di demoni e di spiriti, no? E il riferimento alle divinità dello shintoismo, no? Il termine giapponese è kami per disegnarli. Questo riferimento è anche molto evidente all'interno del titolo originale del film, che è un titolo curioso su cui vale la pena di soffermarsi appena un attimo a riflettere, no? Mi scuso innanzitutto sulla mia pronuncia giapponese che non deve essere presa assolutamente sul serio. Comunque il titolo suona così: Sen to Chihiro no Kamikakushi, no? Che si può tradurre letteralmente con Sen e Chihiro nascoste dagli dèi, no? In quanto il termine Kamikakushi contiene kami, no? Gli dèi, e kakushi significa nascosto, no? Portato via, quindi potremmo tradurre Sen e Chihiro rapite dagli dèi, no? Questo, da quanto ho letto, rimanda a una tradizione giapponese secondo la quale quando un bambino si smarrisce si dice che è stato rapito da un dio, no? Da una divinità, no? Ma forse questo non è l'aspetto più interessante del titolo. L'aspetto più interessante è che Sen e Chihiro, come sa chi ha visto il film, sono esattamente la stessa persona, no? Dal momento che Sen è il nome che viene dato dalla strega Yubaba a Chihiro nel momento in cui accetta di prenderla le sue dipendenze, no? E quindi questa come dire, doppia designazione nel titolo dello stesso personaggio con due nomi diversi rimanda a degli elementi che poi sono presenti costantemente nel film, per esempio il tema del doppio, no? Le due streghe gemelle che sono assolutamente identiche ma hanno due nomi diversi, no? E dall'altra parte il personaggio di Aku, no? che è sottomesso alla strega proprio perché per una magia gli ha fatto dimenticare il suo nome completo, no? Mettendo le sue dipendenze, quindi scambio di nomi, no? Confusione di nomi, tema del doppio, sono elementi ricorrenti all'interno del film, indubbiamente. Ecco, in senso generale il film è stato letto, ed è la lettura probabilmente più ovvia e più scontata, no? Che è stata fatta da tutti, come una sorta di apologo sulla crescita e sulla maturazione, no? Quindi il viaggio iniziatico di un personaggio femminile che si è commiata con l'infanzia e passa alla fase dell'adolescenza, no? Più in specifico, alcuni elementi presenti nel film sono stati ricondotti alla poetica e alle tematiche ricorrenti nel cinema di Miyazaki, no? Per esempio, una delle sequenze, forse la sequenza più bella del film in assoluto, e credo che quella che rimane più impressa, ovvero la sequenza del lavaggio da parte di Ciro, dello spirito del cattivo odore che si trasforma poi nel dio del fiume, no? Ecco, questo episodio è stato letto in chiave ecologista, e sappiamo che la tematica ecologista è presente in molti film di Miyazaki, così come il tema diciamo della bulimia, no? Dell'appetito insaziabile che colpisce all'inizio i genitori della protagonista e poi il senza volto, no? Nella seconda parte del film, anche questo è stato letto come una sorta di metafora del consumismo, no? Si tratta però forse di letture un pochino schematiche, che a mio avviso non accrescono l'interesse del film e della storia raccontata. Infatti, a mio parere, si tratta di un film che genera le sue immagini, le sue figure a partire da un immaginario in un certo senso onirico e surrealista, no? E quindi in cui non tutto deve essere spiegato, no? Non tutto è spiegabile, no? In maniera chiara e univoca, no? E non tutto merita di essere ridotto a simbolo, ad allegoria, a parabola, insomma. Ci sono tanti simboli oscuri, no? Tante immagini inquietanti e misteriose all'interno del film, e credo che ognuno, no, oltre ad avere il diritto di scegliere quelle che più gli piacciono, no, magari anche omettendone altre che risultano meno di proprio gusto, comunque abbia anche il diritto di orientare la lettura, no, in una varietà di direzioni diverse, no? E questo mi sembra anche poi un punto di forza, no, del film, nel senso che io lo preferisco enormemente al precedente, no, La principessa Mononoke, dove mi sembra invece che il messaggio sia più esplicito e che appesantisca in qualche modo la libertà del racconto, che invece appunto nella Città incantata procede, no, in maniera assolutamente libera e talora illogica, no? Ecco, per esempio, una delle figure delle invenzioni più belle all'interno del film, a mio parere, è quella della figura del senza volto, che è un personaggio di assoluta ambiguità e assolutamente contraddittorio nella sua definizione, no? Da una parte ha un aspetto lugubre, sinistro e quindi minaccioso, però nello stesso tempo invece è mite, quasi timido e benevolo nei confronti della protagonista. Poi improvvisamente si trasforma in un mostro cannibale che divora tutto quello che ha davanti, no? Ecco, quindi mi sembra che appunto il film ne guadagni, no, a mantenere un certo riserbo, no, una certa reticenza, no, nelle letture simboliche. Ecco, ultima osservazione, no, che riguarda l'aspetto più strettamente figurativo, iconografico nel film, no, e che rimanda anche al titolo che ho dato a questa introduzione, no? Miyazaki fra Oriente e Occidente, sicuramente all'interno del film ritroviamo uno stesso processo, no? Di commistione di elementi orientali e occidentali, sia a livello narrativo tematico che a livello figurativo, no? Sul piano tematico, no? Abbiamo visto ho accennato brevemente alla commistione di elementi fiabeschi, leggendari di tipo europeo occidentale, con altri invece o letterari, insomma, di tipo giapponese orientale. Ecco, questa commistione continua, no? E confusione continua fra Occidente e Oriente si incontra anche in maniera fortissima a livello iconografico, no? Ecco, per esempio, mi sembra molto significativo a questo proposito che lo stesso regista abbia dichiarato di essersi ispirato, no, per il disegno degli ambienti, no, delle architetture, degli arredamenti, no, degli edifici in cui si muovono i personaggi, alla architettura pseudo occidentale che dominava nella cosiddetta epoca Meiji, cioè il periodo della storia del Giappone a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui in ambito artistico, no, e quindi anche architettonico, del design e dell'arredamento, no, dominava uno stile che univa elementi tradizionali con elementi invece di derivazione europea, no? E quindi penso a tutto l'appartamento in cui vive la strega, no? Che è basato sulla commistione, appunto, su elementi di arredamento e di decorazione ottocenteschi europei ed elementi invece giapponesizzanti. Fino poi ad arrivare, no, alla commistione di set come quello iniziale del Luna Park, villaggio abbandonato che unisce lampioncini giapponesi ad architetture da cittadina del Far West, no? E lo stesso processo, no, di commistione si ritrova anche nella creazione dei personaggi, no? Nella definizione grafica dei personaggi, no? E quindi abbiamo i personaggi degli ospiti, no? Dei bagni dello stabilimento termale per spiriti, per demoni che è al centro del film, che derivano chiaramente dalla tradizione pittorica giapponese, no? Che per esempio esistono dei pittori giapponesi tradizionali specializzati nella raffigurazione di mostri e di demoni, no? E di spiriti, come Per esempio il pittore Kawanabe Kyosai, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, no? Il cui universo figurativo, a mio avviso, non è tanto lontano, no? Da quello di questo film di Miyazaki, no? Abbiamo invece altri personaggi il cui disegno rimanda a una tradizione invece nettamente occidentale, come invece la strega Yubaba, che mi sembra totalmente estranea all'iconografia giapponese, rimandi invece alla tradizione dell'illustrazione fiabesca occidentale, no? Ecco, quindi sarebbe poi interessante, no? Perché poi altri elementi, per esempio c'è anche, insomma, non vorrei estendere il discorso, ci sono elementi che derivano da altre tradizioni iconografiche, sarebbe interessante lavorare a fondo su questo aspetto, forse parlare di commistione, no? Fra elementi occidentali e giapponesi, fra Oriente e Occidente. In Miyazaki un po' sfondare una porta aperta, dal momento che la stessa cultura giapponese moderna, no? È basata sulla commistione di elementi tradizionali, no? Con elementi di derivazione occidentale, no? E comunque dopo queste brevi osservazioni vi lascio immediatamente alla visione, o immagino anche per molti di voi alla seconda o terza o quarta visione di questo film. Grazie.